Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Siamo arrivati alla fine di questa settimana, la prima settimana di novembre. Oggi è venerdì 7 e come sempre vi ricordiamo che anche quest'oggi potete scriverci durante la puntata al 331-62-14013 con un SMS, con WhatsApp oppure con Telegram, oppure potete scriverci anche a diretta@popolarenetwork.it con una mail, mentre in altri momenti per suggerimenti, richieste di informazioni, segnalazioni e commenti cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi sul sito di Radio Popolare. Prima di tutto chiudo la settimana dicendovi che la prossima settimana Radio Popolare sarà a Book City, ma ospiterà anche Book City. Ormai sono alcuni anni che abbiamo questa duplice media partnership con il festival autunnale che a Milano, e non solo a Milano perché ormai ha sconfinato a Lodi, a Cremona, a Sondrio, a Como e in altre località della Lombardia. Dicevo però, Book City invade la città di Milano amichevolmente ed è anche quest'anno pensato per mettere in relazione i lettori con gli autori più che con tutta una serie di altri passaggi, diciamo, dell'editoria, che pure sono presenti. E allora, nell'immenso programma di Book City, che è veramente diventato molto molto grande, ci sono innanzitutto gli appuntamenti che ospiteremo a partire da giovedì nel nostro auditorium qui in via Ollearo. Live Pop infatti prevede un appuntamento dedicato a Lucio Dalla con Marcello Balestra alle 21.30 di giovedì, mentre le altre sere, quella di venerdì e quella di sabato, l'appuntamento è alle 20.30 in auditorium con diversi argomenti, tra cui 10 parole per Gaza, un appuntamento che ci sta molto a cuore, che sarà venerdì, mentre sabato Claudio Agostoni tornerà a parlare di Pasolini a partire dal suo libro. Mentre la giornata di domenica gli appuntamenti saranno tanti, ci sarà Lea Melandri, ci sarà Giorgio Cremaschi, ma la mattina ci sarà un appuntamento dedicato a Sandro Pertini con un libro che lo spiega ai giovanissimi, quindi magari segnatevelo se appunto volete portare ragazzi e ragazze a seguire questo appuntamento. Il tutto lo trovate sul sito di Radio Popolare cercando Radio Popolare Book City e lì trovate tutti gli orari. Come sapete, a Book City, tranne che per Live Pop, non si può prenotare, basta venire un pochino prima. Come sempre ci sarà la Pebedda in cortile ad accompagnarci anche in questi appuntamenti che saranno nel nostro auditorium, mentre da venerdì a domenica, tutta la giornata di venerdì, tutta la giornata di sabato e la mattina di domenica, molte trasmissioni saranno in diretta dal cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco di Milano con tanti ospiti, come nostra tradizione da molto tempo. Quindi veniteci a trovare, fatevi un giro in centro a Milano, veniteci a trovare anche durante la giornata, non soltanto in serata nel nostro auditorium, perché per Book City saremo anche lì. E adesso invece veniamo al nostro primo argomento. Barbara Sorrentini ha intervistato un celebre attore, interprete, ma non solo, perché è anche autore, ha per esempio recentemente per il Piccolo Teatro firmato un adattamento teatrale, quello di Ho paura Torero, di cui era anche principale interprete da Pedro Lemebel. Lui è Lino Guanciale, molto noto anche per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive, infatti ritorna su Rai 1 con il suo commissario Ricciardi. E allora sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Lino Guanciale.
Ritorna il commissario Ricciardi, terza stagione. Il commissario è sempre lui, è sempre Lino Guanciale, con noi al telefono. Buongiorno Lino.
Buongiorno a voi.
Allora, io sono in difficoltà perché ho visto il primo episodio della terza stagione, quindi io partirei anche un po' dagli inizi, cioè questo commissario con il tuo volto, con la tua sensibilità, che cosa rappresenta per te? Cioè chi è questo personaggio per te?
Beh, per me rappresenta tante cose ovviamente, rappresenta tanti anni di lavoro, rappresenta un passaggio importante nel mio percorso, sia personale che artistico, che è banale dirlo, ma anche nel corso della mia carriera fin qui. E poi da un punto di vista più personale, diciamo così, rappresenta sicuramente una sfida dal punto di vista attoriale, perché Ricciardi non è un protagonista tipico. Ricciardi è sulla carta quasi un antiprotagonista, la sua introversione, la corazza che mette tra sé il mondo, il fatto che quantomeno in gran parte della serie, nelle due prime stagioni, la sua enorme empatia debba quasi essere comunicata soltanto con gli occhi, no? E rende molto complesso il lavoro sulla figura.
Ricordiamo che la prima stagione, che era stata diretta da Alessandro Dalatri, e poi la seconda e la terza con Giampaolo Tescari, siamo comunque sempre negli anni 30, sempre in regime fascista, e devo dire che il commissario Ricciardi non è che si faccia tanti problemi, lui segue le sue indagini.
Assolutamente sì, perché infatti quello a cui stavo arrivando è che Ricciardi in questa terza stagione poi cambia molto sul lato personale affettivo. Un'altra delle sue atipicità come protagonista è che cambia, che cresce, che evolve decisamente. Il Ricciardi della fine di questa terza stagione non è affatto il Ricciardi dell'inizio della prima stagione televisiva, così come accade nella serie letteraria d'altra parte. Una delle cose che però restano assolutamente salde per Ricciardi è la forma del suo rapporto con il mondo da un punto di vista professionale. Ricciardi, facevo oggi l'esempio del protagonista della Peste di Camus, è un uomo che si preoccupa di fare bene il proprio mestiere a prescindere dalle imposizioni che gli vengono fatte. È un aristocratico che si spoglia della possibilità di gestire il potere per abbracciare invece la causa della giustizia, per costruire giustizia, soprattutto se questo significa restituirla a chi di potere ne ha meno. Ecco, in questa sua specificità sta tanta parte della sua grandezza, e qui arrivo a finire la risposta alla prima, nel frattempo ho risposto pure alla seconda domanda. Ricciardi rappresenta per me un esempio difficile da eguagliare, ed è sicuramente una figura alla quale cercherei di rubare qualcosa per orientarmi, che mi serve a orientarmi meglio anche nel nostro presente.
Maurizio De Giovanni è ovviamente l'autore, insomma, libri letti sul commissario Ricciardi delineati da lui, e naturalmente poi ha fatto anche parte della sceneggiatura, quindi c'è sempre il suo zampino. E volevo chiedere a te invece tutta la questione più di Napoli, più i fantasmi, tutto questo aspetto qui, questa napoletanità e anche questo aspetto un po' paranormale, mi verrebbe da dire.
Ma io torno a Camus, che d'altra parte insomma mi interessa fin da quando sono ragazzo, e ricorre nei miei discorsi soprattutto riguardo Ricciardi, non sarà un caso. Parafraso un titolo: Ricciardi è lo straniero, è straniero a Napoli perché non è nativo di lì, è di Fortino, è cilentano, quindi non è nato nel grembo di questa città che è una madre così meravigliosa e problematica. Quindi osserva, impara molte cose da esterno e soprattutto il suo amore per la città e la sua devozione alla città sono una scelta, no? Non sono in qualche modo di natura parentale. In un posto ci vivi o in una famiglia ci vivi, non te la scegli, no? Il luogo dove nasci. Lui si sceglie in qualche modo di praticare il suo lavoro nelle condizioni difficili che la sua maledizione o dono gli impongono, perché in nessun luogo più che a Napoli potrebbe praticare meglio questo suo obiettivo di creare giustizia, restituire giustizia. E io credo che questo affetto, questo amore che nasce da una scelta, da un'affinità elettiva, se possibile sia anche più potente, no? Di quello invece nativo. È un altro dei tratti che secondo me appassiona di questo personaggio, lo rendono così potente. Lì tutto sommato sta anche un punto in comune fra me e lui, perché a Napoli sono straniero anch'io, però Ricciardi mi ha consentito di non sentirmi a disagio, ecco, in questi panni, e di imparare ad amare profondamente la città con tutto quanto quello che comporta, i problemi, le virtù, che sono parte di un tutto che è nel complesso irripetibile.
Dicevamo, questa terza stagione ritorna anche abbastanza il cast, gli attori e le attrici precedenti. Ti chiedo un elemento, proprio perché non si può svelare troppo, un elemento per te importante di questa terza stagione o caratteristico di questa terza stagione.
Caratteristico di questa terza stagione, a parte la fioritura di Ricciardi, il fatto che la sua corazza nel giro di poche puntate venga completamente liquidata e buttata via. E Ricciardi impara a sorridere, a ridere. Lo vediamo anche in contesti in cui fa sorridere il modo in cui si comporta, perché di fronte ad alcuni corollari dell'amore che per noi diventano abitudine, come, non so, andarsi a presentare ai futuri suoceri, lui tentenna e va a tentoni come un adolescente alle prime armi in questioni d'amore. Il tratto fondamentale, secondo me, è che è comune a tutti i personaggi, è che tutti sono presi in un vortice in cui attraversano vari estremi di gioia profondissima e di grande dolore. Anche in questo sta il fascino di questa terza stagione, che è in tutto e per tutto il Ricciardi che finora il pubblico ha conosciuto, ma come elevato al cubo, nel senso che tutto è sentito molto più profondamente e con maggiore forza. E questo riguarda tutti i personaggi, perché tutti quanti sono messi di fronte alla necessità di crescere, di dare una svolta al proprio modo di pensare il loro rapporto col mondo.
Grazie, Lino Guanciale, il commissario Ricciardi ritorna alla terza stagione. Grazie.
Grazie, ciao a voi, a presto.
E dunque grazie a Barbara Sorrentini che ha raccolto l'intervista con Lino Guanciale, che, come lei stessa ci ricordava, ritorna su Rai 1 con il commissario Ricciardi. I'm what you prayed for. There's no one like me, your great fantasy, soft and pretty, nothing you've ever seen. Know what you're expecting, sweet and charming, move like animals, a moonshine special. I'm only here 'cause I wanna, I'm only here 'cause I Gioviale Moonshine, questo brano che data di non molto tempo fa, è estremamente recente, mi sembrava molto interessante, quindi lo riascolteremo magari anche in qualche altra puntata di Cult. Siamo al nostro secondo argomento. Robe da matti è una doppia mostra di fotografie un po' fuori quadro. Verrà infatti inaugurata domani, sabato, alle ore 16, nella Sala delle Arti della ex chiesetta dell'antico Istituto Psichiatrico di Collegno in via Torino 7. È una mostra di due non fotografiche che amano la fotografia e amano anche scherzarci sopra. E allora il servizio di Tiziana Ricci.
Sono tempi grigi e le mostre fotografiche e i reportage spesso riflettono emozioni e sensazioni che il clima del mondo suscita. Ma ci fa molto piacere occuparci ogni tanto di una mostra che invece ci farà fare un sacco di risate, una mostra buffa, i divertissement e le impertinenze di due non fotografi che amano molto la fotografia e il loro lavoro da una vita è con la fotografia. Giovanna Calvenzi, una delle più apprezzate foto editor col suo omaggio a Kertész, e Michele Smargiassi, giornalista, con la sua sezione intitolata Bagatelle al quadrato. È con loro che vediamo un'anticipazione della mostra Robe da matti che verrà inaugurata domani pomeriggio a Collegno. Robe da matti. Ma il titolo potrebbe essere più azzeccato, visto il posto dove verrà inaugurata questa mostra, intitolata appunto Robe da matti, che è l'ex chiesetta dell'antico istituto psichiatrico di Collegno. Due non fotografi, Giovanna.
Due non fotografi, due che si vergognano anche di far vedere le loro fotografie.
Si vergognano ma si divertono, come si divertiranno quelli che le vedono, perché tu per esempio hai fatto uno scherzo, un omaggio ad André Kertész.
Guarda, è un omaggio che è iniziato del tutto casualmente nel 2012, quando ero in vacanza e Gabriele Basilico ha visto in un corridoio dell'albergo nel quale eravamo un divanetto e si è messo istintivamente nella posa della ballerina satirica di Kertész, foto del 1926, quindi una cosa davvero scherzosa. Io ho conservato questa immagine per qualche anno, poi ho detto perché non riprendiamo questa avventura, e tra i primissimi che ho fotografato ci sono stati Gianni Berengo Gardin e sua figlia Susanna Berengo, che faceva la parte della statua che figura nella fotografia originale, e Susanna che faceva la danzatrice.
Insomma, in sostanza, amici, persone con cui hai lavorato, le hai sistemate tutte su divanetti, e non sempre divanetti, a volte anche sostegni scomodi,
sì,
vero?
Perché la voce c'è un po' diffusa, allora incontro un amico e dice: ah, ma tu non mi hai fotografato. Non mi hai fotografato, allora non c'era il divanetto, usavamo due cubi oppure due sedie. Se posso dirlo, ho fotografato anche te.
No!
Nella sala teatro.
Senti, un modo di così di giocare, di una sorta di divertissement, voi che avete a che fare con la fotografia per questioni professionali, sia tu che Michele Smargiassi.
Sì, guarda, quando l'amico Claudio Pastrone della FIAF ci ha proposto questa cosa, sia Michele che io ci siamo guardati, e poi ci è piaciuta molto questa cosa, ci siamo divertiti tantissimo nel farla, e spero che tutti si divertano nel vederla. Ti dico una cosa solo carina: tutti hanno accettato con grande entusiasmo di mettersi in questa posa scomoda, ma soltanto tre persone si sono messe in modo perfetto senza aver bisogno di guardare la fotografia originale, e sono state Gabriele, Joan Foncuberta e Moira Ricci.
Eh beh, hai detto tre grandi artisti che conoscevano benissimo
questa immagine,
l'autore e l'originale. Scusa. Dunque, continuiamo a divertirci con quest'altra sezione, Bagatelle al quadrato, di questi scatti di non fotografi, Michele Smargiassi.
Sì, allora, una cosa che vorrei dire, precisare, è che se c'è qualcuno di matto in questa storia, oltre a me e a Giovanna, è sicuramente Claudio Pastrone, che ha avuto,
l'idea.
L'idea della FIAF, che ha avuto l'idea di esporci in questa, nel posto giusto, perché poi la chiesa di Next Manicomio è il posto giusto per due che o sperano o nella salute mentale o in un miracolo, non so. E quindi, ma il problema è che Giovanna ha fatto un lavoro bellissimo, di una raffinatezza incredibile, molto camuffato sotto le spoglie di un gioco. Io invece sono fatto proprio una cosa una roba da matti, nel senso
che hai fatto una cosa molto divertente,
ma
devo dire.
Di esporre,
io sono andata in Instagram a curiosare un pochino e ho fatto delle gran risate.
Allora, devo dire che quella ovviamente non avrei mai pensato di esporre questi quadratini. Io sono rigorosamente fedele al quadrato delle origini di Instagram, perché per me il quadrato ha un fascino bellissimo, pone delle sfide, insomma, delle sfide estetiche, delle sfide così di compositive. Però voglio dire, non avrei mai pensato di esporre queste cose che per me sono un divertimento per mescolare le mie due grandi passioni, vocazioni, sempre seguite in modo insufficiente, cioè la scrittura e l'immagine. Insomma, io non sono un fotografo, non ho l'occhio, non ho la capacità, però ovviamente come tutti oggi sono un fotografo, nel senso che sono un fotografante, ecco, cioè nel senso che fotografo, ogni tanto mi tiro fuori dalla tasca questo aggeggio malefico e faccio degli scatti, però li faccio nel momento in cui vedo qualche cosa che mi suggerisce un gioco di parole, un accostamento, un'allusione, sì, una cosa trasversale, e allora mi diverto un po' a fare questi calambur scritto visuali, ecco, non è niente di più.
Ma infatti è bellissimo, perché c'è questa relazione tra la parola scritta e l'immagine che si vede, ed è sempre ironica, è sempre buffa.
Ma sì, perché voglio dire, io mi sono anche dedicato molto a studiare la possibilità della fotografia come uno strumento di comicità, di divertimento, cosa che le è sempre stata negata, perché tutti i filosofi dicono che la fotografia parla della morte,
diciamo che di questi tempi non hanno neanche tutti i torti, perché
sì, ma poveretta, d'accordo, sì, è vero, l'ho fatto anche questo, però insomma, allora diciamo riscattiamolo un pochino da questa sua funebre nomea e vediamo un pochino se è possibile ridere nelle fotografie, ridere con le fotografie, con le immagini, insomma, perché io credo che sia possibile, perché la fotografia, come tutte le immagini, è evocativa e realizza molto bene quello che per Freud era il comico, cioè l'improvviso cortocircuito fra due cose così distanti fra loro che la mente si rallegra nello scoprire che possono essere messe insieme con facilità e senza lunghi ragionamenti.
E si creano immediatamente le associazioni di idee.
Questa sarebbe l'idea, sì.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after, I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared, and the band played on. Even in the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
dunque con questa mostra di cui ci ha parlato Tiziana Ricci insieme a Giovanna Calvenzi, che vi abbiamo presentato a Collegno. Noi siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, ritorniamo fra poco dopo la pubblicità. Bentornati, questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che come di consueto è in onda fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30. E adesso riprendiamo la seconda parte presentandovi con un anticipo molto grande qualcosa che accadrà nel maggio del 2026. Lo facciamo perché la presentazione è avvenuta proprio prima di quando questo evento avrà luogo. I motivi sono stati spiegati da coloro che hanno introdotto presente indicativo Milano Crocevia. Questo è il titolo della nuova edizione di questo festival biennale che ha luogo al Piccolo Teatro e che è stato recentemente appunto presentato dai responsabili del Piccolo, da Pier Gaetano Marchetti, da Franco Licauli che ne è il direttore generale, che ha detto per l'appunto per fare le cose di un certo tipo, soprattutto quando coinvolgono tanti artisti internazionali, è importante avere il giusto tempo. È una cosa che è molto difficile da tenere presente di questi tempi, perdonate il bisticcio, perché tutto deve essere fatto subito, in fretta, per ieri, eccetera, eccetera. Infatti il risultato è spesso una comunicazione o purtroppo talvolta anche una proposta artistica, culturale, sciatta non approfondita. Le cose per poter essere realizzate hanno bisogno di tempo, non è la quantità che importa molto spesso, ma è soprattutto la qualità, l'intensità, la profondità del lavoro. Su questo io mi trovo molto d'accordo e penso anche molti di coloro che lavorano nell'ambito culturale da tanto tempo. Che cosa però si intende fare per questo festival che fin dalla prima edizione, diretto e voluto da Claudio Longhi, il direttore artistico del Piccolo Teatro, ha portato a Milano cose che altrimenti davvero siamo praticamente certi non avremmo mai visto. Non è l'unico luogo che lo fa, ma certamente questo festival lo ha fatto in modo molto evidente. Che cosa sarà il prossimo presente indicativo? Questo ce lo spiega proprio Claudio Longhi, che ne ha parlato appunto in questa presentazione anticipata.
Siamo arrivati alla terza edizione del presente indicativo e questa terza edizione coniuga per un verso lo spirito di partenza di questo festival, che è quello di esplorare la scena contemporanea, di cartografare il presente per trarre dal presente delle indicazioni rispetto al futuro che ci aspetta, al domani di quelle arti performative, di quel teatro che sono al centro della nostra attenzione e della nostra passione. Questo spirito originario di presente indicativo incrocia in questa terza edizione un appuntamento importante nella storia della nostra fondazione, ossia le celebrazioni dell'80° anniversario della fondazione del Piccolo, che cadranno esattamente nel maggio del 27, ma essendo un appuntamento rilevante era importante immaginare un percorso di avvicinamento. E questo percorso di avvicinamento si iscrive in un solco che è quello di raccontare il rapporto tra il teatro e la città per un verso, e dall'altra parte di raccontare il rapporto organico del Piccolo Teatro di Milano con la scena internazionale, segnatamente con la scena europea, nella misura in cui il nome del nostro teatro porta in sé la traccia, il desiderio di Europa. Siamo infatti Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, giusto appunto. Essendo questo il nostro DNA, abbiamo pensato che le celebrazioni dell'80° e in particolare questa tappa di avvicinamento all'80° dovesse per un verso aiutarci a parlare di Milano e del rapporto di Milano, di questo luogo, con la creazione artistica, con la cultura, naturalmente in primis con la cultura teatrale. Per l'altro verso era necessario, per l'appunto, immaginare Milano come crocevia di una serie di percorsi individuali e istituzionali per fare di Milano, per l'appunto, un centro di dialogo con un altrove, creando un tessuto connettivo, una relazione culturale che è alla base del nostro essere Europa. E sempre nel solco di quanto è stato anticipato sia dal nostro presidente sia dall'assessora Caruso, anche ricordare l'identità di questo luogo, che è stato il luogo generatore di un'idea di teatro come servizio pubblico, e quindi con un forte accento rispetto alla funzione pubblica del teatro, anche nella sua dimensione, come ci ricordava l'assessora Caruso, di bene pubblico, di bene comune, e quindi di patrimonio immateriale comune di cui tutta la collettività è partecipe e in qualche modo deve prendersi cura. Poi sul programma entrerò più nel dettaglio dopo. Grazie.
Grazie mille ai nostri direttori.
E allora, queste sono le intenzioni del festival presente indicativo, di cui poi vi daremo ovviamente conto in maniera più approfondita quando si avvicineranno le date dal 14 fino al 30 di maggio, quando appunto questo festival molto atteso arriverà. E adesso un brano che è davvero appena arrivato nella nostra Music Library. Ritroviamo Sanfa con Cumulus Memory. Thank you.
we trust, yeah. Like, why don't we relocate? The motherland has some space. What I needed to keep me healing was groove. Now her heart is beating for two.
Oh my God, I love you, but you're making no sense. No sense.
The clock is puzzled, still I try to amend. And pressure on your health, a heavy expense. You fear it intends to rub that golden sun into these deep cuts, all while holding.
Era Sanfa con questo Cumulus Memory, Memorie accumulate, un brano veramente mesmerizzante. Sanfa è sempre una sorpresa, ci fa piacere che arrivi questo nuovo brano dalla redazione musicale. E io vi ricordo che ci sono alcune cose che accadono quest'oggi, per esempio alla Scala la figlia del reggimento, la fille du régiment, giustamente il titolo originale era in francese, di Donizetti, l'ultima replica per la regia di Laurent Pelly alle ore 20, mentre ci sono anche altri appuntamenti di quest'oggi, alcuni di Dana e Festival, come Se domani con Lorenzo De Simone e Alice Raffaelli, la coreografia è di Elisa Sbaragli, alla Fabbrica del Vapore, sempre alla Fabbrica del Vapore alle 20:45, Pinocchio di e con Lucia Guarino. Ancora vi ricordo che in scena al Piccolo Teatro Strehler c'è ancora Sorry Boys, uno dei primi spettacoli di e con Marta Cuscunà, la celebre artista che usa i pupazzi e le pupazze, in questo caso si tratta proprio di maschere animate che diventano pupazzi, una riflessione sulla violenza di genere a partire dall'adolescenza. Ancora la compagnia marionettistica Carlo Colla e figli è ancora in scena al proprio atelier di via Montegani con Don Chisciotte, una delle loro produzioni di quest'anno. Mentre al Carcano alle 19:30 e fino a domenica resta in scena Ciarlatani con la regia di Pablo Raymond e Silvio Orlando, Francesca Botti, Davide Cirri e Blu Yoshimi. Vi ricordo anche che in scena al Teatro Oscar c'è La Locandiera per la regia di Chiodi, è uno spettacolo che va avanti da molti anni, molto rodato. In scena c'è anche Tindaro Granata, c'è anche Mariangela Granelli fra gli altri. Mentre nel sottopalco dell'Elfo Puccini va in scena Edera, una lettura scenica di Giulia Trivero con Nicoletta Nobile, fino a domani alle ore 18:30, è il nuovo spazio che dall'anno scorso è stato inaugurato. Mentre in scena fino a domenica resta Palma Bucarelli e l'altra resistenza, di cui abbiamo avuto occasione di parlare con Cinzia Spanò, a cui l'Elfo dedica una personale. In scena al Filodrammatici sempre Wild, chi ricorda Edward Snowden, la nuova produzione del Filodrammatici firmata da Bruno Fornasari con Enrico Pittaluga, Marta Belloni e Michele Correra alle 20:30. Mentre se non l'avete ancora visto, Anna Cappelli di Annibale Ruccello con Valentina Picello, attrice pluripremiata quest'anno al Franco Parenti fino al 9 novembre. Infine vi segnalo il dittico della Bufera, Tre sorelle e il gabbiano di Anton Chekhov, il tutto supervisionato e diretto da Carmelo Orifici, ma realizzato anche grazie a improvvisazioni e attività in prova di una compagnia di giovani interpreti. È una produzione con il LAC di Lugano. Al Menotti ritorna uno dei più belli spettacoli di Mario Perrotta, un BES di Antonio Ligabue, dedicato ad Antonio Ligabue. Mario Perrotta si trasforma, e tra l'altro con quello spettacolo abbiamo scoperto che Mario Perrotta in realtà è anche un abile pittore, insomma disegna molto bene, lo fa in scena e lo scoprirete se andrete al Menotti. Infine comincia a apriamo le gabbie, la rassegna dedicata a varie modalità di espressione artistica organizzata dal Pacta Salone, curata da Anni Graimondi. Laura Ziccardi in Spazio e Tempo questa sera alle 20.45, mentre poi ci sarà Laura Guidetti con Hey AI, uno spettacolo che unisce coreografia ma anche riflessione sull'intelligenza artificiale nel corso del weekend. Sono alcune anticipazioni di questo fine settimana, noi però abbiamo adesso appuntamento con la nostra rubrica di fumetti del venerdì e con Antonio Serra.
て花が散る雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じ定めの恋の花
Gli abbiamo dato tempo di accomodarsi, ho mandato a tradimento la sigla scombinando un po' le abitudini della nostra rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Stiamo disperatamente cercando di ricordarci, Antonio Serra ed io, in quale giornata dell'abbonaggio, quello appena finito insomma, che abbiamo fatto in ottobre, ci ha parlato di Corto Maltese, ma io non mi arrendo, cerco, perché ci abbiamo tutto.
Neanch'io.
Abbiamo tutto in podcast, però devo capire che giorno era e che ora era.
Io, cioè, anch'io non mi sono arreso, però ancora
devo guardare i miei turni di onda. Io c'ero?
Sì.
Parlavo con te?
No, l'ho registrato.
L'hai registrato? Beh, ma allora ce l'ho da qualche parte.
Da qualche parte.
Questa è una rivelazione incredibile. Scusate, ascoltatrici, ascoltatori, del resto siamo personcine occupate dal punto di vista mentale, forse anche troppo, pensiamo troppo, lavoriamo troppo con la testa e molto poco con tutto il resto. E quindi
pensa che stanotte me lo rimproveravo in sogno, stavo dormendo.
Ecco, guarda, così non possiamo andare avanti né io né te, perché altrimenti
dicevo, ma smettila.
Così si entra in quelle dimensioni nevrotiche esatto. Che noi così tanto alberghiamo, e così tante persone che appunto lavorano nelle arti, nella cultura, eccetera, eccetera, poi alla fine si capisce perché sono così strani,
esatto.
Come diceva mia nonna. Ecco, esatto. Per cui non, scusate, ascoltatori, abbiamo fatto un po' di outing delle nostre debolezze. Adesso che ho capito che l'hai registrato, potevi dirmelo prima.
Io pensavo
di non dover... Allora, di cosa parliamo, Antonio?
Allora... Oggi parliamo di un, diciamo, classico del fumetto che si intitola l'agente segreto X9.
Uh-huh.
Normalmente io quando segnalo i fumetti segnalo sempre delle edizioni, diciamo, come dire, soprattutto quando si parla di fumetti d'epoca, edizioni magari moderne che fanno un'operazione anche filologica di ricostruzione. Ora, questa edizione lo fa, ma è un'edizione genuinamente poverissima, come vedi, un albo da edicola.
Ah sì, non fa neanche rumore.
Non fa neanche rumore. Dentro le strisce originali, pensate, per i quotidiani, sono stampate
piccole!
Piccolissime, pazzesco. Piccolissime, piccolissime. E quindi, chiaramente, nel caso... voi siate incuriositi poi dalle cose,
prendete
che dirò,
una lente d'ingrandimento,
procuratevi una lente d'ingrandimento perché si può leggere solo così. Detto questo, però, l'operazione a me è risultata simpatica.
A parte che la lente c'è anche nel telefonino, mi
è
pare.
Vero, è vero, è vero.
Quindi uno non è che deve non c'ha comprarsi bisogno. La vecchia lente.
Ma vedi che manca un pezzo ancora, non sono abbastanza moderno.
Ma no, lo sei, solo che... Ma figurati, fai i voli simulati tutta la notte, cioè per cui figurati se non sei abbastanza moderno. No, non è quello. Ho detto una cosa che hai rivelato più volte tu stesso.
No, certo,
quindi, insomma,
certo,
spero
certo,
di non aver
figurati.
Detto...
No.
Però sì, effettivamente, magari io ce l'ho ancora una lente di ingrandimento che credo di aver ereditato addirittura da mio nonno, ma si può usare il telefonino.
Usare il telefonino. Comunque noi stiamo parlando di un fumetto che è stato che è nato nel 1934 e che ha una serie di caratteristiche peculiari. Cerchiamo di riassumerle brevemente. Nel 1934 William Hearst, che era il grande magnate dei giornali americano e così via, eccetera...
Di Patricia?
Sì, sì.
Era il nonno di Patricia o il padre?
No, forse il nonno, però non voglio dire sciocchezze.
Adesso, scusa, ti ho complicato la vita oggi, ti sottopongo.
Sì, è più complesso del previsto.
Ecco, comunque quella era la famiglia.
La famiglia è quella lì, ricchissimi, miliardari. Sì. Il signor Hearst si trova, che è proprietario anche del Kingfisher Syndicate, che era l'organizzazione che pubblicava le strisce a fumetti.
Sì.
All'epoca i quotidiani avevano un enorme successo, non solo perché davano le notizie, ma anche perché c'erano i fumetti. I fumetti erano una ragione primaria per comprare i quotidiani, una cosa che oggi non esiste più. Quindi lui si trova a dover competere con l'uscita da parte del Chicago Tribune, cioè della sua concorrenza, di Dick Tracy, che era già uscito da qualche anno, e che era un fumetto poliziesco di enorme successo. Quindi lui decide che anche lui vuole un fumetto poliziesco di enorme successo. E quindi dice, per essere di enorme successo devo rivolgermi a qualcuno che scrive storie poliziesche di enorme successo, e quindi chiama Dashiell Hammett, l'autore del Falcone Maltese.
Fantastico, Dashiell leggevo da bambina.
Erano altri tempi.
Sì.
Dashiell Hammett, che è reduce, diciamo, da una crisi familiare alla tubercolosi ed è anche alcolizzato, dice...
Vabbè,
sì,
non si scrivevano polizieschi allora senza essere alcolizzati.
Ma era questa la ragione per chiamarlo, appunto. Dice, sì, accetto, scrivo questo fumetto, inventa l'agente segreto X9. Per avere un disegnatore all'altezza della situazione, si fa una specie di ricerca e alla fine emerge un esordiente, attenzione, Alex Raymond, ok? Il quale però, mentre disegna già X9, al quale però viene assegnato anche, incredibile ma vero, Flash Gordon, perché è l'autore di Flash Gordon. Quindi improvvisamente debuttano tutti insieme, un giorno fantastico di gennaio, quasi praticamente insieme a distanza di pochi giorni, di gennaio del 1934, Jungle Jim, Flash Gordon e l'agente segreto X9, tutti disegnati da Alex Raymond, e l'agente segreto X9 scritto da Dashiell Hammett. Viene super pubblicizzato l'agente segreto X9, ma indovina chi la spunta? Flash Gordon. che quindi diventa un impegno improrogabile per Alex Raymond, che quindi poi rapidissimamente abbandona anche l'agente segreto X9. Altrettanto fa Dashiell Hammett, perché inevitabilmente, dato il carattere dell'uomo non particolarmente, come dire, flessibile, litiga con Hearst e va per altri lidi, anche perché nel frattempo le produzioni cinematografiche dedicate ai suoi personaggi chiaramente imperversano sullo schermo, e quindi, diciamo, tieni conto che anche l'agente segreto X9 diventerà poi un serial di quelli cinematografici che venivano prodotti all'epoca. Però restano queste storie dove l'agente segreto X9 combatte il crimine usando non solo la sua intelligenza, e sono tutte storie complicatissime dove ci sono continuamente colpi di scena, ribaltamenti del punto di vista e così via, eccetera, ma soprattutto con una dose di sarcasmo che soltanto Dashiell Hammett si poteva permettere. Ci sono dei momenti veramente genuinamente divertenti, di battute come dire, secche e feroci, oltre che proprio anche un ritmo particolarmente rapido, soprattutto nelle primissime avventure. Quando Dej Elamet molla, però, ed è questa un'altra curiosità, dice: a chi lo facciamo sostituire? Lo facciamo sostituire da Leslie Charteris, l'inventore del santo. Tu figurati, quindi per poi un altro anno è il creatore del santo, dell'avventura del santo, a scrivere l'agente segreto X9. Tutte queste avventure di cui stiamo parlando sono contenute in questo volumetto che ho in mano, che va appunto dal 34 al 36, dove ci sono praticamente le ultime strisce realizzate da Leslie Charteris. Metà di questo volume non è disegnato da Alex Raymond, perché Alex Raymond, come abbiamo detto, ha mollato dopo un anno, ma è realizzato da un suo, diciamo, imitatore, Charles Flanders. I disegni sono sempre molto belli, ma perdono quella, come dire, quel senso dell'avventura che era caratteristico e che ha decretato il successo sempre straordinario di Alex Raymond. Ok, quindi abbiamo parlato dell'agente segreto X9, la saga completa dal 34 al 36 di Dej Elamet e Alex Raymond, in edicola e in fumetteria, 8,90 euro, edito da Cosmo Editoriale. Attenzione, la saga completa delle storie classiche. Pensate un po' che questa striscia, nonostante non sia stata il successo che Hearst si aspettava, è durata fino al 1996.
Accidenti.
Ok.
Perfetto, guarda, sei perfetto, siamo alla fine di Cult di quest'oggi. Un ascoltatore mi chiede se posso mandargli la lista di tutte le anticipazioni, gli annunci, diciamo, di quello che succede stasera, che ho detto prima. Gli suggerisco in realtà di riascoltarmi in podcast, che è anche meno scocciante che leggersi tutta la lista. Comunque, grazie dell'attenzione a tutti voi, ci sentiamo lunedì alle 11:30 se vorrete. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Buon weekend da Ira Rubini e da Antonio Serra. Ciao ciao ciao.